Alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato, prevista il 20 giugno, l'ASER vi propone una sintesi dell'incontro pubblico del 22 maggio scorso con Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati UNHCR. L'incontro è avvenuto nell'auditorio Stelio Molo della RSI. La serata era stata condotta da Paola Nürnberg e Alessandro Bertellotti. Un lavoro, quello di Filippo Grandi, per dare speranza a chi fugge da guerre e conflitti, ma anche per responsabilizzare tutti, operatori e rifugiati, per far sì che chi è stato costretto ad abbandonare le proprie case possa pensare un giorno di ritornarvi. Speranza e responsabilità, due parole, ma quanto sono importanti nel lavoro dell'UNHCR?
Molto importanti, perché penso che, ancora una volta, ritornando alla percezione che abbiamo sviluppato di questi fenomeni di movimenti di massa, di grandi migrazioni di popoli, soprattutto di movimenti di rifugiati, quindi persone che fuggono da violenza, da guerra, da persecuzioni. Non dimentichiamoci che i rifugiati sono un gruppo molto particolare tra tutte le persone in movimento. Non dobbiamo fermarci a questo sconforto. Ci sono soluzioni per i problemi dei rifugiati. Ci sono, purtroppo non sono frequenti queste soluzioni, ma dobbiamo lavorarci. Una cosa da ricordare: la mia organizzazione ha un mandato di protezione internazionale per i rifugiati, cioè persone che hanno perso la protezione del loro paese. Noi lavoriamo perché una protezione internazionale sia garantita. Ma noi abbiamo anche un mandato meno conosciuto, ma altrettanto importante, di aiutare i governi a trovare soluzioni al problema dei rifugiati. Il rimpatrio volontario, naturalmente, nei propri paesi è la soluzione per eccellenza che la maggioranza dei rifugiati vorrebbe poter ottenere.
Lei ha appena accennato alla necessità di rispondere a delle emergenze e allo stesso tempo pensare al ritorno a casa. Quanto è difficile mettere in atto un piano come questo? Come funziona il vostro lavoro? In alcune realtà si ritorna dopo 10 anni, dopo 15 anni, è tutto cambiato, le proprietà sono cambiate, le realtà sono completamente diverse. Come funziona questo tipo di mandato?
Il lavoro ha tante dimensioni. Quando succede un esodo di rifugiati, in generale il primo lavoro si fa al confine per permettere a queste persone di varcare il confine del paese in cui non si sentono più protetti e ottenere asilo, ottenere rifugio per l'appunto nel paese vicino. Non dimentichiamoci di un altro dato importante: si parla spesso di crisi europea dei rifugiati, soprattutto dopo il 2015-2016. È vero che qui c'è stato un grande afflusso in questo continente, un grande afflusso di persone, tra cui moltissimi rifugiati, ma il 90% dei 65-66 milioni che noi stimiamo essere rifugiati o sfollati nel mondo si trovano in paesi poveri, in paesi in via di sviluppo. Quindi il secondo importante campo d'azione è quello di aiutarli là dove arrivano, di aiutare i paesi ad ospitarli. E poi naturalmente c'è il lavoro a più lungo termine di trovare soluzioni sia di rimpatrio, sia di trasferimento in altri paesi, sia di integrazione in quei paesi in cui si trovano.
Lei ha anticipato un po' quello di cui parleremo fra poco, però volevamo chiederle perché ha sentito di dover scrivere un libro dopo 30 anni, perché lei quest'anno festeggia i 30 anni all'UNHCR, la sigla dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati che lei dirige, e soprattutto ha appena detto che ci sono soluzioni, però nel libro abbiamo letto che spesso ha parlato anche di sconforto. Si è chiesto: ma serve veramente il nostro lavoro?
Il libro l'ho scritto prima di avere l'incarico che ricopro, dopo il mio ultimo incarico. Sentivo il bisogno di così condividere storie, perché poi si tratta di storie della mia carriera umanitaria, del mio lavoro umanitario. Sentivo il bisogno di spiegare come funziona il mestiere, anche dal punto di vista personale. Sentivo il bisogno anche di spiegare, attraverso l'esperienza quotidiana di questo lavoro, all'interno di crisi drammatiche che io ho vissuto, come tanti miei colleghi, negli ultimi decenni, di spiegare come il lavoro umanitario è spesso, come io lo definisco, raccogliere i cocci, i pezzi rotti dei fallimenti della politica. E difatti le crisi di cui parlo nel libro, l'Afghanistan, la Palestina, l'Iraq, le crisi umanitarie attorno a quegli episodi erano dovute e sono dovute tuttora a mancanza di decisioni politiche o a decisioni politiche sbagliate. Noi ci troviamo spesso a rincorrere la politica per far fronte alle conseguenze umane di questi fallimenti. Purtroppo viviamo in un mondo che, lo dico sempre, l'ho detto molto spesso, che sembra diventato incapace di fare la pace. E quindi le crisi umanitarie, senza quelle paci politiche, durano sempre di più e sempre più a lungo.
Metà della popolazione siriana soffre, c'è bisogno di aiuti per 13 milioni e mezzo, le ultime stime, di persone. Storie che si devono condensare in pochi secondi, ma che potrebbero veramente raccontare tantissimo. Un conflitto che ha prodotto tra 400 e 500 mila morti, tra le vittime tantissimi bambini. Ci stiamo un po' abituando, siamo diventati indifferenti alla nostra impressione, perché comunque queste persone, le loro poche cose in queste case sono veramente di grande dignità e pulizia, va detto, e fa veramente impressione, perché forse non ce l'immaginiamo. Però sembra che siamo diventati un po' abituati al conflitto siriano.
Anche perché abbiamo confinato il conflitto siriano alla Siria e ai paesi vicini. Non dimentichiamo che il conflitto siriano è cominciato nel 2011, si è aggravato molto per i civili nel 2012, 13, inizio del 14, e allora abbiamo assistito a un grande esodo, soprattutto nei paesi vicini, Turchia, Libano e Giordania in particolare. Quando poi le condizioni dove si trovavano i rifugiati, anche loro si sono aggravate, perché avevamo molte difficoltà a trovare le risorse per aiutare i rifugiati, gli rifugiati hanno cominciato a muoversi ulteriormente, vedendo anche la situazione in Siria, disperando di una soluzione politica, molti hanno deciso di intraprendere il cammino verso l'Europa, è quello che abbiamo visto nel 2015 e nel 2016. A quel punto c'è stata una sveglia, i siriani hanno portato il conflitto qui da noi, ci siamo resi conto qui in Europa che c'era una guerra feroce, terribile, a pochi passi da noi. Allora ci sono stati, gli aiuti si sono organizzati meglio, da quel punto in poi c'è stato un miglioramento degli aiuti, ma c'è stata anche l'altra reazione di chiusura delle frontiere. E quelle frontiere chiuse una dopo l'altra hanno avuto un effetto a domino fino alle frontiere siriane, perché i paesi vicini che già ospitano 5-6 milioni di persone hanno detto: perché dobbiamo averli tutti noi i rifugiati? E quindi ecco il fenomeno dello sfollamento interno già presente allora, che è cresciuto a dismisura. La gente non può uscire dalla Siria, questa è una cosa che, di cui non ci si ricorda. Io oggi, ora non voglio dire che la soluzione sia che tutti se ne vadano, perché capisco che la gestione di un flusso oceanico di persone sia difficile, ma vuol dire che dobbiamo continuare a investire, uno, nei paesi vicini dove ci sono questi milioni di rifugiati, e due, all'interno della Siria, dove si può fare un po' di lavoro per aiutare le persone che abbiamo visto. Ma più di tutto bisogna trovare la soluzione politica di quel conflitto che ci sfugge ormai da 7 anni.
Ha accennato alla questione palestinese. Pochi giorni fa il consigliere federale Ignazio Cassis ha sottolineato come secondo lui sia irrealistico pensare di riportare i 5 milioni di profughi palestinesi alla loro terra natia, facendo affermazioni sul ruolo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i palestinesi. Lei ne ha fatto parte per 9 anni, 4 anni come vicecommissario generale, poi come commissario generale. Anche lei aveva espresso nel suo libro preoccupazioni sul ruolo che in realtà ha questa agenzia, che poteva essere percepita come la causa del problema, non come un modo per risolvere quella situazione. È dello stesso avviso anni dopo aver assunto l'incarico di alto commissario?
No, io non ho detto esattamente quello nel libro, nel senso che ho detto che lo si diceva, lo si sosteneva, però nel libro argomento e continuo ad argomentare che si sbaglia bersaglio se si colpisce l'organizzazione che per quei rifugiati di vecchia data a quei rifugiati fornisce educazione, un minimo di risorse economiche. Il problema non è ridurre quegli aiuti. Il problema è risolvere la questione dei rifugiati palestinesi, che è una questione complessissima. È una questione che inoltre, per come si è evoluto il conflitto tra israeliani e palestinesi negli ultimi 20 o 30 anni, fa parte di un pacchetto molto più vasto di questioni irrisolte, che sono quindi i confini, la sicurezza dello Stato di Israele, lo status di Gerusalemme e così via. C'è un pacchetto di questioni irrisolte che vanno risolte tutte insieme, non si può risolverne una senza risolvere l'altra. Quindi questa è una questione politica, lì va risolto in un modo o in un altro la questione dei rifugiati palestinesi. E a quel punto, quando sarà risolta, non ci sarà più bisogno di avere un'organizzazione che fornisce quei servizi. Ma se oggi sottraiamo ai palestinesi anche quel poco aiuto che viene dall'UNRWA, io temo che la situazione possa aggravarsi in primo luogo per loro, che sono oggi più di 5 milioni, ma ancor di più per la stabilità di quella regione. Non dimentichiamo che i rifugiati palestinesi sono ospitati in gran parte dagli stessi paesi che ospitano anche i rifugiati siriani, la Giordania e il Libano in primo luogo, e quindi la fragilità lì è massima, soprattutto in questo momento. Io credo che l'UNRWA possa fornire un elemento, sia pure minore, ma un elemento importante di stabilità e che vada quindi sostenuta.
Ma non si rischia che così poi non c'è veramente una soluzione politica a un più ampio livello, non dico ad alto livello, ma più ampio, perché la questione palestinese è una questione veramente vecchia ed è sempre lì, statica e stagnante. Poi i palestinesi in Siria, non è il caso, ma in Libano possono studiare ma non possono esercitare alcune professioni pur avendone preso la laurea, non possono essere, se non ricordo male, avvocati e ingegneri, pur essendo laureati non possono esercitare questa professione. Però questo suona per noi veramente, questo è molto strano ed è una questione che è così difficile da risolvere. È possibile che sia così?
Sì,
difficile?
La situazione è molto difficile da risolvere, ma a parte la difficoltà dovuta anche appunto al complesso sistema di problemi del conflitto arabo-israeliano. Vede, non è soltanto in Palestina. Io nel libro descrivo altre situazioni nelle quali ci siamo trovati di fronte a quel dilemma. Aiutare le persone a sopravvivere, e se possibile a vivere, e facendo così aiutandole a restare in esilio, oppure tagliare gli aiuti e forzarli in qualche modo loro a una soluzione, a un ritorno obbligato o altre soluzioni. Io credo che sia sbagliato far pagare ai civili e soprattutto ai civili in fuga le mancanze di soluzioni della politica. Queste soluzioni devono venire dalla politica. Guardi che sul conflitto arabo-israeliano, io non sono un esperto politico, ma di quel conflitto di cui mi sono occupato dall'interno per molti anni, esistono scaffali e scaffali di soluzioni che sono state disegnate. Sono possibili. È sempre mancata la volontà politica di farlo e la pressione internazionale unanime di farlo. E lo stesso in altre situazioni. Togliere gli aiuti come passo avanti mi sembra sbagliato, perché si privano queste persone di soccorsi indispensabili, di sostegno indispensabile, e mi sembra anche controproducente. Non si risolve il problema. Il problema sussiste senza neppure quegli aiuti che almeno permettevano a queste persone innocenti di vivere una vita un minimo dignitosa.
L'Europa nel 2015 ha vissuto il primo grande flusso di profughi siriani. Con quello che ne è seguito e che viviamo ancora oggi, chiusura delle frontiere, rifiuto dello straniero, c'è una possibilità di pronunciare ancora la parola speranza?
L'Europa nel 2015 ha sperimentato per poche settimane, quello che molti paesi sperimentano per anni e anni di seguito. E purtroppo dobbiamo dirlo, l'Europa non ha saputo affrontare questo fenomeno in modo molto organizzato. Noi parliamo adesso di questa situazione che di qualche anno fa, ma mentre parliamo di questo, il Bangladesh ospita 1 milione di rifugiati birmani, arrivati in larga parte negli ultimi mesi. L'Uganda riceve ogni giorno, l'Uganda, un paese di 40 milioni di abitanti, un paese povero, riceve ogni giorno migliaia di rifugiati dal Sud Sudan, dove c'è una guerra terribile da anni, ma anche dalla Repubblica Democratica del Congo. La Colombia ha ricevuto centinaia di migliaia di rifugiati venezuelani, negli ultimi mesi. Altri paesi hanno fatto fronte a questo fenomeno, direi con mezzi minori, ma con un'organizzazione relativamente più adeguata. Quello che noi abbiamo sempre detto all'Europa è che quello che è mancato è proprio quello, un senso di solidarietà collettiva del continente e un'organizzazione migliore che però dipendeva da quella solidarietà. Senza solidarietà tutto il peso si è riversato prima nei due o tre paesi verso i quali si dirigevano queste persone, Germania in primo luogo, ma anche Austria e Svezia. E poi, progressivamente, con la chiusura delle frontiere, i paesi, diciamo, all'esterno, la Grecia e l'Italia in particolare. Quindi è chiaro che il meccanismo di Dublino, che vuole che i rifugiati chiedano asilo nel primo paese europeo dove arrivano, per semplificare, ha dimostrato le sue debolezze, le sue insufficienze in una situazione di arrivi molto più numerosi del tempo in cui questo sistema era stato disegnato. Ma disegnarne un altro comporta tuttora una ripartizione delle responsabilità che l'Europa purtroppo a tutt'oggi non ha saputo e non ha voluto mettere in atto. In questo io sono assolutamente d'accordo con quello che dicono i paesi limitrofi o i paesi di grande afflusso. Bisogna condividere di più ed è possibile farlo e si ridurrebbe il problema anche a dimensioni più gestibili. Purtroppo per ora non vediamo quella disponibilità politica. Non sottovaluto neanche per un minuto il timore, l'apprensione che questi flussi generano ovunque e anche in Europa. Questo è un dato di fatto, è un'apprensione comprensibile e legittima. La responsabilità sta nei governi, nel gestire meglio questi flussi, ed è possibile gestirli meglio. Noi abbiamo fatto proposte pratiche a raffica alle istituzioni europee e agli Stati membri dell'Europa. Solo una parte sono state accettate. Quindi queste apprensioni sono comprensibili, vanno gestite, non vanno soprattutto però manipolate in senso contrario, cioè non vanno utilizzate per creare ancor più apprensione e paura, dire che i rifugiati sono persone che vengono a portare terrore quando in realtà scappano dal terrore, o che vengono a portare via lavoro, o che vengono a snaturare i nostri valori. Questi sono certi slogan che sono stati utilizzati, che hanno creato e hanno reso la gestione ancora più difficile piuttosto che il contrario.
I minori che scappano, che i minori non accompagnati che raggiungono un paese europeo, ad esempio, come è possibile integrarli con rapidità? Come è possibile evitare che si creino delle realtà lontane, staccate, che non riescono a comprendere la realtà, che siano rifiutate dalla realtà nella quale sono arrivate? Come è possibile agire sui minori non accompagnati per una rapida integrazione?
Guardi, non c'è purtroppo una prescrizione, una ricetta per questo problema che cresce piuttosto che diminuire. Noi diciamo sempre una cosa fondamentale, noi, l'unice le agenzie che si occupano di bambini e di minori, che nel caso dei minori, ancor più che nel caso degli adulti, i casi vanno valutati individualmente. E si è sviluppata una tecnica abbastanza sofisticata di valutazione dei bisogni effettivi, specifici del minore, che va applicata in questi casi, perché le soluzioni sono molto svariate. In molti casi i minori hanno bisogno di protezione, asilo, rifugio nei paesi dove arrivano, e allora chiaramente poi bisogna costruire un programma di integrazione fondato soprattutto sull'apprendimento della lingua, sull'inserzione nel sistema educativo, importantissimo, ma anche nella cura psicologica di questi bambini in affidi o adozioni, nel caso in cui questa sia la soluzione più opportuna. Ma ci sono casi in cui, bisogna dirlo, e sono casi eccezionali, ma esistono, è meglio rimandare i bambini da dove vengono, perché il loro futuro, avulsi dalle loro famiglie, dalle loro comunità, non può sussistere. E quindi è controversa questa questione, ma è reale. Noi studiamo anche il ritorno o in paesi di transito o nei paesi di origine. Quindi, ma l'importante è ricordarsi che i bambini e gli adolescenti, cioè tutti i minori, vanno trattati con grande cautela e grande cura caso per caso, cosa che non è sempre fatta, perché soprattutto quando i movimenti sono numerosi, sono caotici come quelli che abbiamo visto negli ultimi anni, si tende a privilegiare la grande logistica a scapito della cura più individuale e più soggettiva, che invece in questi casi è vitale nel senso letterale del termine.
Si parla però da tempo, ne ha già accennata, agli accordi di Dublino. Le regole in mare sono state scritte per altri tipi di emergenza. È il caso di intervenire in un modo diverso, riscrivendo in modo differente e migliore le regole? L'Alto Commissariato, il suo ufficio, si impegna anche in questo, o è davvero una scelta politica e difficile, se non impossibile da mettere in atto?
Premettiamo una cosa fondamentale che spero nessuno metta in discussione. I soccorsi in mare, la regolamentazione dei soccorsi in mare di chi è in pericolo esiste, molto precisa, e non va riscritta, va osservata. E chi si occupa di soccorsi in mare va appoggiato, protetto e sostenuto. Su questo non esiste nessun dubbio, a mio avviso. Si parla, se una nave incontra un'imbarcazione in difficoltà, deve soccorrere, ha il dovere di soccorrere. Poi dopo il complesso viene dopo, le cose complesse vengono dopo, ma quell'atto di soccorso è fondamentale ed è molto importante. Quello che viene messo in discussione oggi è, abbiamo visto un assieparsi di persone sulle coste libiche, appunto molti rifugiati, altri che invece fuggono da situazioni, diciamo, di povertà piuttosto che di guerra, a volte alcuni un po' da tutte e due. Quindi come gestire? Perché è chiaro che pensare che tutti possano attraversare, arrivare in Europa è complicato. E anche, in realtà, anche quando molti attraversavano era pur sempre una minoranza, quindi la maggioranza rimaneva e rimane tuttora in Libia. Oggi, con il potenziamento della Guardia Costiera Libica e il rafforzamento delle sue operazioni, meno persone possono attraversare. Alcuni dicono: bene, salviamo vite. È plausibile che sia così, però dobbiamo vedere a quello che succede alle persone che sono bloccate, che rimangono o che vengono risbarcate in Libia. Ora, devo dire che noi dell'Alto Commissariato e l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che si occupa più di migranti, noi facciamo questa distinzione ovviamente, siamo riusciti nell'ultimo anno a stabilire una presenza in Libia e abbiamo un accesso un po' più regolare a queste popolazioni in difficoltà. Abbiamo anche avuto accesso ad alcuni di questi centri di detenzione, ma ricordiamoci che è un accesso estremamente limitato. Facciamo progressi ogni giorno, ma in mezzo a difficoltà enormi, ha una situazione di insicurezza prevalente, c'è una guerra in Libia, lo dimentichiamo spesso, quindi è molto pericoloso. Noi abbiamo colleghi che rischiano la vita tutti i giorni per andare ai punti di sbarco, nei centri di detenzione, per cercare di evitare quella detenzione forzata che è terreno fertile per tortura, abusi, schiavitù e così via, ma per ora i risultati sono ancora limitati. Però bisogna continuare a farlo. E bisogna anche che, come è stato detto, che gli stati che hanno offerto di ricevere direttamente sia dalla Libia sia attraverso paesi vicini, lo facciamo soprattutto attraverso il Niger, persone reinsediate, persone soprattutto che sono rifugiati, molto vulnerabili, bisogna che queste promesse di dare asilo a queste persone siano realizzate. Noi abbiamo avuto 20-30 mila promesse di posti per queste persone. Ne abbiamo già evacuati in Niger 1500, ma quelli che poi hanno ottenuto il passaggio per andare in Europa attraverso vie legali, regolari, sono ancora molto poche. Quindi io agli stati europei rivolgo sempre questo appello: sosteneteci in questa operazione sul campo e incrementate, accelerate il programma di reinsediamento. E per quelli che continuano a filtrare e arrivare in Europa direttamente, applicate le regole in modo corretto, perché molti di loro, che se ne dica, sono persone che hanno bisogno di protezione internazionale.
Lei ne ha viste tante di situazioni sul campo, le legge, le vede come noi anche quando invece è a casa, diciamo tranquillamente. Ma c'è qualcosa che si ricorda, una persona in particolare, una vicenda vissuta che l'ha toccata particolarmente? Parliamo più adesso sul personale, perché dopo tanti anni di lavoro sicuramente ne avrà tanti di ricordi, però una memoria che è ricorrente in lei.
Se mi permette velocemente due, così diciamo anche qualcosa non di solo di tragico ma anche di incoraggiante. Prima di tragico, perché io e nel libro queste due situazioni sono descritte, io ricordo come particolarmente traumatico l'esodo dei ruandesi negli anni 90, nei paesi vicini e soprattutto in Congo, dove io mi sono trovato a più riprese a lavorare. Come ho detto, era il risultato quell'esodo di multipli fallimenti della politica, del genocidio ruandese, della mancanza di risposta internazionale al genocidio, di divisioni della comunità internazionale che fanno invidia alle divisioni che vediamo oggi. E noi ci siamo trovati a lavorare da soli, con altre organizzazioni nel mezzo del Congo, in situazioni disperate, con gente che moriva di colera, di fame. Per me quelle immagini di morte quasi medievali, di epidemie, mi sono rimaste proprio incise nella memoria. E spero di non dover più avere a che fare, ma quando mi guardo intorno non sono relativamente ottimista. E poi vorrei dire un'immagine più positiva, almeno per quel periodo storico. Io una ventina di anni fa, un po' meno, dopo la caduta del regime dei talibani, mi sono trovato a guidare l'ufficio dell'Alto Commissariato in Afghanistan per qualche anno. E quello era un momento di grande ottimismo in Afghanistan. E 3 milioni di rifugiati afghani sono ritornati in quegli anni dai paesi vicini. Sono tornati in una situazione di estrema povertà, con pochissimi mezzi. Noi potevamo aiutarli, ma in modo minimo. Eppure quella speranza, quella volontà, anche dopo molto tempo, erano stati assenti anche per decenni, di tornare, di ricostruire, di voler far parte di questa ricostruzione, per me è stato un grande segno di speranza. Purtroppo molte di quelle aspettative sono andate disattese. Oggi l'Afghanistan è ancora un paese problematico, ma resta per me l'immagine di quei camion che riportavano i rifugiati a casa, resta un'immagine di speranza che non mi ha mai abbandonato.
Ha mai pianto?
Ho pianto, ho avuto paura, ho detto che non volevo più fare questo lavoro molte volte. Se non si è così, è come si perde anche il senso dell'umanità.
L'intero incontro pubblico è disponibile sul sito rsi.ch, rete 2, speciali. Sono stati fatti alcuni riferimenti al libro scritto da Filippo Grandi, Rifugi e Ritorni, edito da Mondadori.